Radio Radicale, bentrovati a un nuovo appuntamento con Neureka, i nostri dialoghi e approfondimenti sulla politica e l'economia nell'Unione Europea. Chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Troviamo come sempre in collegamento da Berlino Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per la Repubblica. Bentrovata.
Buonasera.
E l'argomento di quest'oggi non può che essere il tragico attentato, duplice attentato a Bruxelles, nel cuore dell'Europa. Diciamo, c'era questa paura da molto, poi dopo la cattura di Salah Abdeslam l'allerta era massima, ma ci sono riusciti un'altra volta. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento proprio da Bruxelles Lorenzo Robustelli, direttore di EUNews. Ben trovato.
Grazie, buonasera.
Tonia, partiamo subito forse con delle domande proprio al direttore Robustelli per capire che cosa sta succedendo e che clima si respira nella capitale belga.
Io partirei un po' da che cosa è successo, no? Perché, scusami Lorenzo, esatto, magari Lorenzo ci può dire esattamente cosa è successo e cosa sappiamo finora, anche il bilancio dei morti e dei feriti.
Dunque, quello che è successo in breve è questo: alle 8, pochi minuti prima delle 8 sono esplose questi due, almeno due attentatori suicidi dentro l'aeroporto di Zaventem, che è l'aeroporto di Bruxelles internazionale, ai banchi delle partenze. Sono subito partiti una serie di tweet, per cui la notizia ovviamente si è diffusa in pochi momenti. E arrivavano le prime notizie di morti. Appena arrivavano queste notizie, alle 9, sembra alle 9:11, quindi poco più di un'ora dopo, c'è stata un'altra esplosione nella metropolitana, in un vagone della metropolitana a Molenbeek, che è la fermata, una delle due fermate che servono il quartiere europeo, Schumann e Molenbeek. Era appena ripartito da Schumann, dalla stazione di Schumann, ed era arrivata alla stazione di Molenbeek. Questi sono i fatti. I morti sono molti, sembra 36 al momento, e oltre 200 i feriti. Gli italiani, a quello che diceva l'ambasciata nel pomeriggio di oggi, sembra che siano stati fortunati, solo 3 feriti lievi, ma l'ambasciatore italiano Grassi lamentava che dalle autorità belghe arrivassero ancora poche informazioni. È vero che, vedendo le foto degli attentati e sentendo i racconti di qualche poliziotto che ha visto da vicino, è stata una vera carneficina, quindi è anche difficile identificare alcuni corpi, immagino. Nel pomeriggio poi sono arrivate le foto degli attentatori,
sì,
dell'aeroporto. Uno di questi, il nome non ce l'ho ancora, cioè non è stato diffuso, ma sembra che sia un personaggio noto, e due di questi tre avevano un guanto solo nella mano sinistra, mentre con le due mani spingevano i carrelli, e si sospetta che lì avessero i detonatori. Una cosa terribile è che, oltre alle bombe, questi nei giubbotti esplosivi avevano anche dei chiodi,
quindi era proprio
il massimo danno possibile.
Certo.
Sì.
Certo. E ecco, la cosa che un po' stupisce è che dopo la cattura del super ricercato d'Europa, Salah Abdeslam, si diceva appunto che l'allerta fosse massima. Però dai racconti che si hanno anche in queste ore, insomma, alcune delle stazioni metro, insomma, quella di Molenbeek è praticamente dietro il Parlamento europeo, insomma, poi c'è Schumann, ecco, è un po'... incredibile.
È un po' incredibile. Dunque, tra l'altro, subito dopo l'arresto di Salam si era diffusa la voce dalle forze dell'ordine che in realtà si sapeva che stavano lavorando ad altri attentati.
Sì, infatti.
C'era il forte sospetto che si stesse lavorando ad altri attentati. La verità è che comunque è davvero estremamente difficile proteggere tutta la linea della metropolitana e proteggere tutti gli aeroporti. Cioè, questa sera hanno riaperto una stazione dei treni e c'è una massa di, credo, migliaia di persone ormai, perché le stanno identificando perquisendo una per una per fargli prendere il treno per tornare a casa. Quindi, diciamo, una metropolitana di una città che ha oltre 1 milione di abitanti, verificare ogni passeggero che entra è difficile. Il problema è forse più a monte, più nell'intelligence, più nel capire quello che sta succedendo.
Esatto.
Dove evidentemente ci sono delle mancanze. Infatti tutti i capi di governo, ho sentito Renzi, Merkel, Hollande, lo stesso Michel che è premier del Belgio, dicevano dobbiamo lavorare uniti, ci vuole sincronia, ci vuole collaborazione, perché il problema grosso è che non c'è collaborazione tra i servizi segreti in Europa, tra l'altro, e il Belgio è infatti un piccolo paese.
No, ma mi pare anche di capire dalla dinamica, ma correggimi se sbaglio Lorenzo, che in realtà l'attentato in aeroporto è avvenuto in una zona dove insomma è anche difficile imporre dei controlli stretti, cioè la zona in cui si entra in
sì,
aeroporto
proprio all'ingresso,
vicino all'ingresso, sì.
Esatto,
a pochi metri dall'aeroporto d'ingresso.
Quindi mi pare anche un po' sterile certe polemiche che ho sentito soprattutto in Italia sul fatto che i belgi non hanno fatto nulla, perché significherebbe fare qualcosa, significherebbe militarizzare l'aeroporto, militarizzare la metropolitana.
Però
insomma,
diciamo che nei giorni della fuga la città
finire,
sì, scusa, era
posso
stata
per un secondo ragionamento.
Prego, prego, scusa.
Significa militarizzare e questo secondo me è esattamente quello, anche il senso delle parole di alcuni politici un po' più che hanno ragione quando dicono non possiamo naturalmente farci rinchiudere, rinunciare completamente alla nostra libertà, però dobbiamo allo stesso tempo abituarci a vivere con questo pericolo. Non so Lorenzo, tu che sensazione hai lì che sei a Bruxelles, però la mia impressione è che non si può neanche pensare di mettere 100 militari all'ingresso di ogni aeroporto europeo, non so.
No, perché il problema è, sarebbe come accennavo alla stazione di prima, cioè dovresti perquisire ogni persona all'aeroporto di Bruxelles.
Esatto.
Decine di migliaia di persone al giorno, vorrebbe dire bloccare il traffico aereo. Il problema, ripeto, a mio giudizio è a monte, è nella collaborazione tra i servizi di intelligence. Il Belgio ha un piccolo servizio di intelligence, essendo un piccolo paese. Noi oggi abbiamo pubblicato una cronologia del terrorismo in Belgio, occupa meno di una cartella, cioè non hanno avuto praticamente niente fino ad oggi. Pochissimi gli attentati. E invece i servizi segreti dei grandi paesi si tengono i segreti. E se non si scambiano informazioni, perché poi le cose arrivano in Belgio, i terroristi arrivano, le armi arrivano, le bombe arrivano, quindi da qualche parte passano e qualcun altro lo deve sapere, oltre ai belgi. Il problema è di collaborazione tra servizi segreti europei.
Ecco, io volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto stava dicendo prima Tony. È vero, e quanto stavi dicendo anche tu Lorenzo, è vero che non si può militarizzare una città ed è impossibile controllare tutto e tutti, fare perquisizioni a tappeto, però è anche vero che all'indomani degli attentati di Parigi, Bruxelles è stata una città militarizzata, cioè c'è stata una settimana di follia totale da questo punto di vista. Che cosa è cambiato poi nei giorni e nei mesi successivi?
È cambiato che abbiamo, in realtà qui è pieno di militari ovunque, che aiutano la polizia a presidiare le strade, i posti di interesse. Infatti stamattina in aeroporto c'è stata anche una sparatoria, riportano alcuni testimoni, tra militari e terroristi. E per cui la città è piena di polizia. Il problema è che di polizia, di forze armate, insomma di persone che ci proteggono. Il problema è che oltre a un certo punto vuol dire bloccarla, perché è vero, noi qui adesso per entrare nel nostro palazzo della stampa a Bruxelles ci sono nuovi sistemi di sicurezza da novembre, cioè le misure sono state prese. Se ne possono prendere di più? Certo, però più ne prendi e più immobilizzi una città, che non è una città, non è Parma, vuol dire, con tutto rispetto per Parma, qui a Bruxelles si svolge una vita molto intensa, arriva gente da tutto il mondo tutti i giorni, gli aeroporti sono sempre sovraffollati, le stazioni di treno sono incredibilmente funzionanti, ci sono 400.000 pendolari ogni giorno che si aggiungono al 1.100.000 di abitanti di Bruxelles. Ora, immagino questi 400.000 pendolari, 260.000 circa arrivano con i treni e tu puoi perquisire 260.000 persone ogni mattina all'entrata e al ritorno?
Sì, bloccheresti tutto, certo, certo.
Peraltro l'aeroporto di Bruxelles è gigantesco, quindi vorrei ricordare anche questo, ci si mettono secoli attraversarlo da una parte all'altra, e vabbè, naturalmente questo al di là dei controlli. Però adesso volevo anche chiedere a Lorenzo, oggi c'è stato anche un intervento molto duro di Hollande, insomma sembra che anche questi due paesi in qualche modo si stiano stringendo molto no? In una sorta sì. di appunto abbraccio del i due paesi più sì. colpiti al terrorismo islamico.
Sì, stanno apparentemente stanno collaborando molto, anche l'operazione che ha portato poi all'arresto di Sabah è stata condotta insieme da forze di polizia belghe e francesi, sono dagli attentati di Parigi che è iniziata questa collaborazione. Hollande ha parlato, è stato il primo a parlare tra i capi di Stato oggi, ha parlato di appunto, apertamente di guerra che va condotta insieme. Ora, i francesi purtroppo avendo avuto gli attentati in casa anche loro hanno evidentemente avuto qualche problema nell'intelligenza, nel riuscire a capire cosa succede. Però secondo me va anche detto che in questo caso rispetto a storie di terrorismo che abbiamo visto in Italia negli anni 80 o in Germania con la Bader-Meinhof c'è una differenza, che qui non ci sono cellule, organizzazioni relativamente note come erano quelle, cioè le Brigate Rosse erano un'organizzazione molto più nota e molto più identificata, si conoscevano nomi, c'erano molti più ricercati dei quali c'erano foto e così via. Qua purtroppo ci troviamo di fronte a giovani che fino al giorno prima erano completamente disinteressati alla politica, alla religione, okay, che improvvisamente hanno una conversione e da commessi di un negozio, da impiegati, spariscono e riappaiono dopo qualche settimana armati fino ai denti. Quindi c'è anche una difficoltà maggiore probabilmente nell'individuare, oltre a carenze storiche nei servizi di sicurezza, Molenbeek è stata abbandonata a se stessa per decenni, tutto questo è tutto vero, però è anche vero che c'è questa difficoltà in più.
Certo, e tra l'altro c'è stato anche un clima di grande omertà a Molenbeek, da quello che si dice sì. anche nella cattura del terrorista, insomma.
Sì, in realtà c'è stato un clima di omertà, insomma. Cioè Molenbeek è abitata in stragrande maggioranza da gente assolutamente per bene, direi, cioè gente come noi, gente che va a lavorare, che va a scuola, però è vero che lì c'è una grossa concentrazione di gente così che è stata da decenni borderline con la giustizia, mm-hmm. che è stata molto lasciata a se stessa. Quindi ha avuto modo di organizzarsi, di coprirsi, di crearsi delle connivenze, perché poi è anche vero che qualcuno probabilmente sapeva che succedeva qualcosa di strano nelle case dove stava, dove poi hanno trovato Salah, che per 3 mesi ha circolato comunque lì, e lì non si tratta di palazzoni della periferia romana di 15 piani, si tratta di quasi tutte casette di 2-3
sì,
piani.
Infatti.
Lui stava in una specie di casa abbandonata, senza luce elettrica, né gas né acqua, però voglio dire, infatti poi alla fine l'hanno provato.
Nessuno credo però si aspettasse di trovarlo in un attico, ecco.
No, era una casa abbandonata, però dove qualcuno entrava e usciva, perché questo comunque certo. doveva mangiare lui e gli altri, cioè, quindi probabilmente un po' di collaborazione di qualcuno a coprirlo c'è stata, questo è certo.
Tonia.
Ma a proposito di questi degli attentatori, ci sono anche sospetti che uno dei due non si sia fatto esplodere, di quelli appunto ritracciati in una fotografia anche che ha fatto adesso il giro del mondo, ovviamente, questa che ricordavi tu poco fa, Lorenzo, col guanto che serviva probabilmente a coprire il detonatore. Si sa niente c'è una caccia all'uomo adesso, stanno cercando qualcuno. È vero che si è trovata questa cinta di esplosivo non esploso, che è successo lì in aeroporto?
Sì, si è parlato di 2 esplosioni in aeroporto, i terroristi che si vedono nella foto sono 3 in effetti, uno dei 3 però non ha il famoso guanto. Si è trovata quasi subito questa cintura, già da questa mattina, cioè, ne abbiamo scritto, ne abbiamo parlato di una terza cintura inesplosa, poi è arrivata la conferma ufficiale nel pomeriggio di oggi. Il terzo terrorista, girano le voci più strane, secondo la televisione pubblica belga questo terzo terrorista potrebbe essere poi andato a fare l'attentato nella metropolitana, cosa che mi pare strana perché l'aeroporto dopo l'esplosione è stato subito bloccato, era praticamente nel giro di pochissimi attimi è diventato impossibile uscirne, prendere la metropolitana,
sì, attraversare la città, certo.
Però probabilmente sì, potrebbe essere un caso come quello di Salah, cioè che un terzo attentatore all'ultimo ci ha avuto paura, ha mollato tutto e si è scappato. Però,
cioè, quindi potremmo ritrovarci davanti a un secondo caso Salah, qualcuno che adesso gira e potrebbe essere una mina vagante, oppure qualcuno che come dire, si è pentito, ha paura e cerca di fare da qualche parte.
Sì, potrebbe esserci questa, un'altra persona che fuga da qualche parte. Salah non sembrava più che altro scappare, terrorizzato, non pronto a fare altri attentati, anche sì, se magari sapeva cosa stava succedendo. Quest'altro è un'altra persona e non sono in grado di dirlo, però probabilmente qualcuno in giro per Bruxelles, cioè c'è una cosa del genere, non è che la fanno i tre che muoiono facendosi saltare in aria e basta.
Certo.
C'è un'organizzazione certamente più ampia.
Ecco, un altro punto, diciamo, particolare di questo attentato, a differenza di quello di Parigi, è che si sono colpite delle zone molto, molto importanti, molto significative, che riguardano ovviamente la mobilità e i trasporti, ma in realtà, come dicevamo, la stazione della metropolitana colpita tra Molbeck e Schuman, insomma, siamo proprio a ridosso delle istituzioni europee, anche questo, diciamo, ha un valore simbolico, sembra quasi, insomma,
no, una... Questa è la prima cosa che è saltata agli occhi oggi.
Sembra una presa in giro quasi, insomma, ecco.
Beh, chiamare presa in giro con tutti questi morti è un segnale forte, perché appunto l'aeroporto, come si dice, è un punto di scambio internazionale dove colpisci gente un po' di tutto il mondo. Invece qui la stazione di Malbec, che è una stazione nel cuore del quartiere europeo, non può essere stata scelta
a caso.
Certo.
C'è anche una rivendicazione, vero Lorenzo?
Sì, è arrivata nel pomeriggio una rivendicazione attraverso un'agenzia, diciamo, che si dice vicina all'ISIS, che è stata ripresa per prima dalla TAS, nella quale appunto brevemente sono poche righe, nella quale Daesh rivendica questi attentati, sì.
Perché la cosa, secondo me, interessante adesso è capire che cosa succederà, possiamo fare una valutazione insieme su questo, Lorenzo, nelle prossime settimane, mesi, perché sappiamo che uno degli obiettivi di Daesh o di ISIS, insomma, è quella di polarizzare la politica in Europa, no? Quindi in qualche modo di rafforzare le destre anti-islamiche e xenofobe e quindi di conseguenza radicalizzare anche i musulmani. Secondo te come reagiranno adesso? Abbiamo visto le prime reazioni al caldo, come dici tu, c'è stata immediatamente la consapevolezza che d'ora in poi bisognerà collaborare di più. È anche vero quello che diceva Valeria poco fa, cioè che in fondo è anche incredibile che Salah sia potuto appunto rimanere a Bruxelles per tanti mesi dopo l'attentato, con tutta questa omertà, ma anche con questi, evidentemente, queste falle nell'intelligence, no? Che cosa succederà adesso? Merkel ha appena detto appunto di nuovo la libertà è il nostro valore più alto. Dobbiamo preservare questo, vinceremo contro i terroristi, è credibile?
Secondo me sì, secondo me alla lunga si vincerà contro i terroristi, però come diceva appunto Hollande stamattina, ci dovranno essere interventi normativi, cioè nuove leggi che lui ha detto tutelino la nostra sicurezza ma anche la nostra libertà. Bisogna vedere cosa si intende per libertà, cioè la libertà di muoversi resterà, bisogna vedere a che condizioni e quanto tempo ci vorrà a muoversi.
Certo.
Se adesso le frontiere qui in Belgio sono state tutte rafforzate, che vuol dire che, non so, dico a caso, una macchina delle 10 viene perquisita fino in fondo, che vuol dire rallentare enormemente le cose, no? Cioè arrivare in Italia ora ci vogliono 15 ore di viaggio, se mi fermano 2 ore ad ogni frontiera, no, ce ne possono volere più di 20. Quindi questo, diciamo, avrò la libertà di circolare, ma dovrò pagare un prezzo.
Un prezzo, certo.
Ora, e questo bisogna che i cittadini siano d'accordo, cioè la cosa fondamentale che la politica deve fare adesso nei riguardi dei cittadini è trovare il consenso dei cittadini alle misure che saranno prese. Perché non bisogna evitare assolutamente ci siano lacerazioni sociali, cioè tra la società e la politica, che bisogna che le misure che siano prese siano accolte dalla popolazione, siano condivise, ci sia anche la collaborazione della popolazione, perché noi qui che veniamo perquisiti ogni giorno almeno 2-3 volte entrando nei palazzi pubblici, abbiamo imparato che questo è un prezzo che dobbiamo pagare, perché se poi vogliono ammazzare i capi di governo europeo durante il Consiglio europeo, in quel palazzo ci siamo anche noi,
certo.
Quindi io preferisco metterci un pochino di più a entrare, ma essere in qualche modo più tutelato.
Intero. Sì, insomma. No, volevo fare una domanda a entrambi, nel senso che nel tempo che è trascorso dall'attentato di Parigi a quest'altro tragico evento di oggi, l'Europa, ovviamente le istituzioni europee, abbiamo parlato del governo francese, di quello belga, di questi due paesi che si stringono, però diciamo, volevo capire con voi, secondo voi, che cosa nel frattempo è cambiato a livello di maggiore coesione nell'intelligence e della creazione di una vera e propria intelligence europea? Renzi quest'oggi citava addirittura un tema a noi molto caro dell'esercito europeo, per esempio. Volevo capire, al di là degli accordi Unione Europea-Turchia, emergenza migranti, in questo lasso di tempo cos'altro è successo, o se non è appunto successo abbastanza per poter evitare altre tragedie come queste?
Ma non so, perché in Germania ci sono stati vari allarmi terrorismo, no? C'è stato l'allarme a Capodanno a Monaco, c'è stato quello immediatamente dopo gli attentati di Parigi allo stato di Hannover. Per fortuna tutti gli allarmi poi in qualche modo rientrati, e secondo i politici tedeschi, secondo il governo tedesco, attentati sventati effettivamente. Mm-hmm. Hanno anche arrestato una cellula di presunti terroristi islamici in questi mesi. Insomma, qui l'allarme è forte, e ogni volta veniva fuori che determinati accenni, determinate informazioni su questi presunti attentati venivano dall'intelligence francese o venivano da altri, quindi forse un debole inizio di questa collaborazione c'è, però un po' è vero quello che dice Lorenzo, secondo me, che i servizi tendono ancora a tenersi gelosamente
le informazioni
per sé.
Cioè.
E questo veramente è il disastro più totale, perché il terrorismo islamico è globale, il terrorismo islamico è appunto internazionale, si muove a livello internazionale. Noi in Germania abbiamo vissuto anche questa umiliazione di una base NATO in Baviera, famosissima ormai, che era stata sostanzialmente occupata dall'NSA e che spiava non solo il terrorismo islamico, ma spiava anche i partner europei, no? E addirittura le aziende concorrenti degli americani. Quindi, come dire, la rete c'è, i mezzi ci sono, non si capisce perché non si decida un'accelerazione forte su questo piano.
Ecco, rivolgo a te la stessa domanda. Il salto della politica europea su questo, quale può essere e che cosa non è stato?
La speranza è che qua è che questo evento, diciamo, dia un'accelerazione al processo che, come dice Tonia, in qualche maniera è iniziato, anche se è quasi embrionale, diciamo. L'esercito europeo a cui accennavi tu è una cosa alla quale molti aspirano, ma per la quale realisticamente non ci sono le basi. Hanno fatto qualche tentativo tedeschi e francesi, fanno tuttora operazioni militari congiunte, sono due eserciti importanti, quindi quello è una cosa di rilievo, però diciamo, sono due paesi che lo fanno tra di loro. L'esercito europeo è qualcosa che è assolutamente purtroppo lontano da venire, e non è neanche, secondo me, in questo momento la risposta necessaria, cioè avere una forza armata, perché questa non è una guerra, è una guerra tradizionale in cui devi mandare navi, aerei contro qualcuno. Qui quello che ci vuole è un maggior controllo del territorio, uno scambio strutturato di informazioni non occasionale, una collaborazione costante anche nella ricerca delle informazioni, non soltanto nel passarsi le informazioni quando le si hanno, perché in questo settore bisogna unire tanti pezzetti spesso, no? Che di per sé possono essere singolarmente insignificanti o poco significanti, messi insieme un piccolo fatto che accade in Polonia, messo insieme a uno che accade in Italia e un altro che accade in Slovenia può invece dipingere un quadro completamente diverso. E allora se queste forze non riescono a lavorare insieme, oggi qualcuno qui dal Parlamento europeo rilanciava la questione della Procura europea, che è una cosa della quale si parla da anni e alla quale ancora non si è arrivati. Quello può essere una delle risposte, naturalmente, nel senso che centralizzare le attività di indagini è una risposta importante. Il problema è che non si tratta di fare l'ennesima agenzia europea per qualche cosa, si tratta di mettere insieme competenze che sono e restano nazionali sulla sicurezza, che non saranno mai competenze europee, la sicurezza, la difesa, queste cose qui che sono proprio fuori dai trattati europei, cioè c'è scritto che spettano agli stati, mettere in comune però il servizio di queste competenze.
Ecco, perché Renzi ha proprio ricordato, voi anche lo riprendevate, serve un patto europeo contro il terrorismo e l'UE vada fino in fondo. Che cosa concretamente significa questo?
Significa che Renzi non poteva rivolgersi alle istituzioni UE, perché in questo settore Juncker non conta niente, può fare appelli, può fare piccoli provvedimenti. Sono i capi di governo, cioè è Renzi stesso che deve uscirsene con una proposta, con un'offerta, e così gli altri capi di governo devono dire che cosa vogliono fare, perché sono loro che debbono farlo, sono competenze loro sulle quali l'Unione Europea, come istituzione europea, come Commissione, come Parlamento, non ha poteri propri, non ha proprio nessuno strumento per intervenire.
Tonio, non so se vuoi aggiungere qualcosa, siamo praticamente in chiusura.
No, mi sembra che abbiamo detto tutto, poi soprattutto è interessante ascoltare gli aggiornamenti di Lorenzo, insomma.
Assolutamente sì. Io davvero ringrazio Lorenzo Robustelli, direttore di EUNews, che in collegamento da Bruxelles ci ha raccontato davvero approfonditamente quella terribile giornata che c'è stata oggi a Bruxelles, e ringrazio Tonio Mastrobuoni, giornalista corrispondente della Germania per il quotidiano La Repubblica. Ci risentiremo ovviamente il prossimo martedì alle 23 con Eureka, sempre su Radio Radicale. Vi ricordo i nostri contatti www.radioradicale.it per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate. Io ascolto @radioradicale.it. Alla prossima.